Grazie Paolo, grazie Giacomo, Linda e agli altri amici che sono presenti. Io ho particolare piacere di essere qui oggi, di poter condividere qualche considerazione che ho preparato per conversare su un settore oggi importante, l'ha ricordato Paolo e sono grato a Paolo, malgrado le sue questioni, di essere qui oggi. Mi fa piacere vederlo e poter fargli sentire quanto tutti gli siamo vicino. E perché oggi Health Technology Assessment rischia un po' di essere un termine alla moda e a mio avviso non si tratta di una moda passeggera, si tratta di una questione che merita considerare. E siccome credo si debba dare atto a chi ha fatto nel tempo cose proiettate nel futuro, credo che sia il caso di ricordare questo articolo e chi non l'ha in mente magari può avere anche interesse a recuperarlo. È un articolo che scrisse nel 97 Richard Smith, per lunghi anni editor in chief del B&J, che parlando del futuro del sistema sanitario proiettava alcune considerazioni, che ci sarebbe stato un'attenzione crescente alla managed care, con tutto quello che questo implica, con un particolare attenzione al disease management. E a una amplificazione del 97 le linee guida non erano uno dei grandi, delle grandi categorie ancora, ma pensava a una grande estensione delle linee guida e ad altri elementi. Ma la cosa che soprattutto mi sembra interessante, e mi è sembrato interessante nel rileggere questo articolo, è come vedeva, e questo è successo, il passaggio dalla medicina dell'età industriale con un'attenzione molto forte alla professione, alla medicina dell'età dell'informazione che vede la self-care, la importanza della famiglia e dell'insieme, la presenza di reti di autoaiuto crescere e non c'è dubbio che in questo momento molto di tutto ciò è avvenuto e sta avvenendo. Vale la pena forse di ricordarci che in un'epoca di medicina basata sulle evidenze, anche il sottoscritto, insieme a molti dei presenti, ha avuto modo di tentare di contribuire a questo, è bene ricordarsi come in realtà l'attenzione alle evidenze cliniche esterne migliori che derivavano dalla ricerca sistematica, e in questo senso non c'è dubbio che da quando l'evidence-based medicine è iniziata, e c'era, qualcuno ricorderà, l'evidence cart, cioè il carrello che veniva portato all'iniziale struttura di Dave Sackett per andare a ricercare le evidenze letto per letto, malato per malato, in realtà si sono sostituiti mezzi oggi che possiamo portare tranquillamente in tasca. Probabilmente qualcuno, ognuno di noi ha in tasca un palmare in grado di farlo, ma questo non ha spostato altri due elementi che mi sento di ricordare perché in un convegno certamente che focalizza su aspetti particolari, ma in cui la competenza e l'esperienza clinica rappresenta un must inevitabile, esperienza clinica individuale, cioè la capacità di individuare la domanda, il bisogno di salute all'interno di pazienti ormai quasi sempre largamente complessi. Una elementare statistica della regione toscana ci dice che gli ultra 65enni della regione toscana, ma probabilmente lo stesso anche per altre regioni, hanno almeno per il 9% tre malattie croniche. Il che molto ci dice del concetto di complessità in cui magari le problematiche di particolare focalizzazione in questo convegno si collocano avendo magari la stessa persona una broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il diabete, una cardiopatia ischemica o qualche altro problema che spesso coesistono e rendono necessario individuare, una volta che la domanda giusta è stata trovata, anche la applicabilità al singolo paziente in funzione degli altri elementi che che noi definiamo di contorno, ma che poi alla fine di volta in volta possono essere anche centrali, qual è l'applicabilità. E poi naturalmente i valori del paziente che rendono fondamentale l'arrivare alla decisione. Oggi abbiamo un problema nel settore di cui mi occupo prevalentemente che è quello delle valvole transcutanee. Trattare un paziente con una stenosi aortica con una valvola transcutanea rappresenta un qualcosa che al servizio sanitario costa un multiplo del costo di un intervento ordinario, ma già arrivano. Io ieri sera ho discusso di una paziente che potrebbe fare un intervento chirurgico, ma lo rifiuta perché lei sa che è possibile mettere una valvola e vuol mettere la valvola. Quindi i valori del paziente stanno diventando anche eticamente, non solo economicamente, un problema importante. Ma procediamo. Questo ponte, io l'ho accennato ieri durante la cerimonia inaugurale, è un ponte molto famoso, perché è stato per primo individuato questa immagine da Renaldo Battista, oggi responsabile del Health Technology Assessment nel Canada, che rappresenta, per chi lo conosce o anche per chi non lo conosce, va in rete, una delle miniere più importanti di dati sullo Health Technology Assessment del mondo. Bene, le evidenze, e nel frattempo leggete i vari elementi, e poi le decisioni. Il ponte che porta dalle evidenze alle decisioni. È elementalmente chiaro cosa vuol dire, ma è anche chiaro che questo si ripercuote a livello macro in generale, a livello meso di ospedale, e vedremo, introduciamo un termine, il mini Health Technology Assessment è tipicamente quello di ospedale per definizione, a livello micro alla pratica clinica. Ognuno di noi, nel momento in cui fa una decisione, sostanzialmente, senza farlo in maniera esplicita, formale, compie un atto che ha alla sua radice l'analisi dei vantaggi, degli svantaggi, dei rischi, dei costi. Quindi fa un atto che ha in fondo elementi di HTA dietro di sé. Questo è un altro modo per indicare la stessa cosa, ma in ogni caso il fenomeno è lo stesso. E la definizione? Beh, la definizione è naturalmente, come tutti sanno, le tecnologie c'entrano per modo di dire, cioè non c'entrano. Di solito alcuni pensano che si tratti di un modo per identificare come si scelgono le tecnologie, cioè le macchine. È anche questo, e anzi, in alcuni casi si applica essenzialmente a questo, ma non è questo il senso del Health Technology Assessment, che si applica alla valutazione delle conseguenze economiche, sociali e etiche determinate dalle tecnologie, dove le tecnologie sono tutte queste e dove gli strumenti medical equipment sono solo al primo posto, ma qui vedete tutto il resto compreso. E vorrei sottolineare questo, perché a mio avviso la cosa in cui più spesso noi abbiamo da analizzare e probabilmente da migliorare sono le procedure. Cioè, un esempio elementare, ieri sera c'è stata una questione con il 118 per l'arrivo di un paziente con un infarto acuto. Quello è organizzazione. Da molti anni ormai, noi da 10 anni, abbiamo il paziente con infarto acuto, codice rosso confermato come infarto, che salta il pronto soccorso. Non passa al pronto soccorso, arriva direttamente in sala di emodinamica per il trattamento con angioplastica. Ieri in qualche modo il sistema del 118 ha avuto una falla, quindi da stamattina il responsabile del DEA di Careggi e il sottoscritto sono al lavoro per trovare il modo di ovviare a questo possibile problema, che ieri ha determinato solo un ritardo di 30 minuti, ma come si dice che il tempo è il mio cardio, 30 minuti sono 30 minuti. In ogni caso, l'attenzione a tutto questo, nel frattempo l'avete visto, rappresenta lo Health Technology Assessment. E questo, la definizione di nuovo di Renaldo Battista, io lo cito, ma chi lo conosce sa che si tratta realmente di un personaggio che ha creato molte delle basi dello Health Technology Assessment, è la attenzione a rispondere al gap che c'è fra le risorse limitate. 12 anni fa a Firenze Renaldo Battista, invitato dal sottoscritto e dal professor Biggeri, nostro epidemiologo, tenne una conferenza sulla sostenibilità. Devo dire che 12 anni fa c'erano pochissime persone, il concetto di sostenibilità non era un concetto popolare. Oggi lo è, per forza di cose, e Renato Battista ha contribuito a scrivere molto di quello che è necessario conoscere. Naturalmente, quali sono le caratteristiche dello Health Economic Assessment? Multidisciplinare, nessuno di noi o di altri è da solo in grado di affrontare in maniera completa i vari elementi dello Health Economic Assessment. Ci vogliono una serie di competenze che sono mediche, epidemiologiche, ingegneristiche, economiche, organizzative. Naturalmente la struttura dell'analisi dei dati è necessaria per dare una risposta che sia adatta ad essere impiegata ed essere poi utilizzata a livello delle scelte politiche. Le aree principali identificate sono per l'appunto la tecnologia, il paziente, il budget, l'organizzazione, essendo di nuovo l'organizzazione un elemento centrale in questi elementi. E questi sono per l'appunto i quattro elementi centrali che sostanzialmente in misura diversa, in relazione differente, sono alla base dell'analisi della HTA. E qui di nuovo la espansione dei concetti dell'epidemiologia di una certa situazione, la valutazione delle risorse che vengono impiegate, la gestione del trattamento, l'efficacia, la sicurezza, modelli matematici, valutazione economica, impatto organizzativo e gli elementi etici, legali e sociali. Beh, qualcuno potrebbe dire, ma allora come mi disse Ferruccio Fazio qualche settimana fa quando discutevamo di questo, vi mostrerò, anzi non ve le mostro, ma vi posso dire che nel piano sanitario nazionale che è in bozza e uscirà, sono dedicate varie pagine allo Health Technology Assessment, dove troverete sostanzialmente le cose che io vi mostro oggi, che è un obiettivo dichiarato. E discutendo mi diceva, ma allora in fondo è tutto HTA. Beh, non è tutto HTA, ma di fatto quando noi compiamo qualsiasi attività in senso sanitario, andiamo a impiegare risorse e l'impiego di risorse, avendo in attenzione questi vari elementi, rappresenta il modo appropriato di applicare lo Health Technology Assessment. Ecco, questo introduciamo un altro termine che probabilmente molti conoscono, l'horizon scanning, perché per molto tempo lo Health Technology Assessment è stato visto in questa sola ottica, cioè quello di l'innovazione, ed è vero che l'innovazione richiede per essere introdotta in un ambiente una valutazione che fa parte, vedete, la Horizon Scanning è parte del HTA. E questo naturalmente rappresenta un problema molto difficile da risolvere, come sa chiunque dei presenti, tutti saranno stati coinvolti in decisioni di questo tipo, perché? Per un motivo semplice, che quando noi facciamo una valutazione HTA, in generale noi abbiamo alle spalle molto materiale, molte esperienze, molte evidenze. L'innovazione per sua natura è entrata da poco nella possibile utilizzazione e quindi abbiamo la possibilità di fare soltanto rapporti brevi perché le evidenze sono poche, mentre in una HTA completo spesso, qui è un po' forse eccessivo, ma certamente occorrono molti mesi, fino a un anno, per fare un'analisi di HTA completa. E qui naturalmente una tecnologia, e qui c'è un'immagine abbastanza, questa è molto ottimistica, chiunque dei colleghi potrebbe criticarla aspramente perché non è affatto vero che è sempre così, questo nel caso in cui una innovazione sia realmente tale, abbiamo una certa curva di crescita fino ad arrivare a un certo. Ecco, in realtà io porto un'immagine un po' meno elementarmente ottimistica. Il ciclo dell'eccitamento per l'innovazione tecnologica certamente cresce l'interesse, si ha un picco, l'interesse cade e poi c'è la fase del consolidamento. Spesso il profilo è più simile a questo e poi si arriva al plateau della produttività. In cardiologia c'è stato, questo è un esempio che funziona molto bene, probabilmente ciascuno di voi ne ha in mente qualcuno nel settore di cui è più esperto, la fonocardiografia, che qualcuno ricorderà anche se non facevo il cardiologo, negli anni 70 io ho passato delle notti perché la notte ci sono meno vibrazioni e si valuta e si registra meglio un fonocardiogramma. Passato delle notti, insieme all'amico Giulio Masotti, quando eravamo a Sassari, la notte non c'erano vibrazioni e facevamo i fonocardiogrammi. Beh, però la fonocardiografia oggi è zero, zero, è così. L'elettrocardiogramma invece è stato molto più fortunato, perché l'elettrocardiogramma che vedete qua ha avuto una fase oscillante all'inizio, perché gli elettrocardiografi, come sapete, avevano delle vasche, delle grandi bacinelle per infilare gli arti, però poi quello che è successo è che la sua utilizzazione è rimasta sempre altissima. Ora, noi nella nostra attività clinica abbiamo sempre a che fare, lo dicevamo prima, con la complessità, ma per semplificazione noi andiamo su questo piccolo angolo di questa ampio rettangolo. È la zona in cui riusciamo a controllare gli elementi. Alto livello di accordo, alto livello di sicurezza di quello che facciamo. E qui siamo in grado di muoverci bene perché abbiamo evidenze forti, chiare, c'è molto accordo e quindi le linee guida trovano in quest'area il massimo di forza. Allontanandoci le cose diventano molto più difficili e situazioni caotiche, come spesso ci troviamo di fronte in medicina, sono difficili da gestire. Ma vale la pena di ricordare, questo è un esempio classico dello Health Technology Assessment, come si muove un insieme di uccelli. Uno stormo, gli stormi che si muovono rapidamente in aria, apparentemente con moto caotico, in realtà trovano tre regole fondamentali, che sono la separazione dagli altri, la unità, che sono in rapporto di equidistanza con gli altri e di allineamento rispetto a quelli più vicini. Quindi con queste tre regole gli uccelli girano, gli stormi girano e, come vedete, nessun uccello si tocca. In realtà nella nostra pratica clinica di oggi noi abbiamo le evidenze, l'area in basso a sinistra che indicavo, che assumono un significato sempre maggiore, riducendosi nel tempo le decisioni basate solo sull'opinione. Il concetto di sostenibilità che vi ho citato in precedenza è intuitivo. Oggi non possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo. Cochrane, tutti conoscono la Cochrane Collaboration, questo è Archie Cochrane, da cui prende il nome, e la sua affermazione che tutti i trattamenti efficaci dovrebbero essere gratuiti, oggi è assolutamente insostenibile ed è stata sostituita appunto dal fatto che tutti i trattamenti con buon rapporto costo-efficacia dovrebbero essere gratuiti. Ecco, un aspetto che è bene ricordare: quando noi abbiamo i servizi sanitari, lo stato di salute, se andiamo da A a B, si ha un aumento importante della salute, ma per lo stesso aumento dei costi da D a E l'incremento di salute è molto basso. E questo ci porta a una curva di relazione fra l'attesa di vita e la spesa per la salute. Ecco, vediamo questa che è più schematizzata. Questa area è di grande interesse e di grande riflessione necessaria. Noi abbiamo una fase di crescita molto rapida in cui, aumentando la disponibilità di risorse per la salute, abbiamo l'incremento. Si arriva poi a uno stato sostanzialmente stazionario fino alla possibilità che la curva abbia una flessione. E questo, che sembra strano, in realtà non è affatto improbabile o impossibile, perché aumentano gli errori medici. Non dimentichiamoci che l'aumento della disponibilità di risorse aumenta l'introduzione di nuove tecnologie. Le nuove tecnologie richiedono la curva di apprendimento. La curva di apprendimento è costosa in tutti i termini, anche in quelli di vita. E poi aumento dei falsi positivi, aumento degli effetti collaterali, tutto questo che rende l'eccesso di disponibilità di risorse un problema. L'attenzione a chi sono i portatori di interesse. I portatori di interesse sono vari, qui li trovate, non ha senso diffondersi su questo. Ha senso invece vedere un ciclo, uno dei tanti cicli, questo è il simbolo della Società Italiana di Health Technology Assessment, che insieme a un gruppo di colleghi e amici fondammo in un freddo pomeriggio di gennaio a Trento, dove risiedeva Carlo Favaretti, oggi direttore generale di Udine e che è il presidente della Società Italiana di Health Technology Assessment. Qui vedete che in realtà il ciclo, molti hanno familiarità con cicli di questo tipo, in cui si decide su qualcosa sulla base dell'analisi di HTA, si valuta l'impatto e si ripete un ciclo correggendo quello che è da correggere. L'attenzione alla attività oggi della GENAS, andiamo sul concreto in questo momento chi è titolare dell'HTA, è la GENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, regionali, ha nella sua attività istituzionale per l'appunto tutto ciò. Quello che viene fatto per il momento ancora in misura contenuta, chi conosce l'argomento sa bene che un'analisi che è stata effettuata insieme a un gruppo di colleghi, abbiamo effettuato un'analisi nel 2010 e certamente l'HTA si sta muovendo, ma in maniera ancora direi incompleta e abbastanza diseguale. L'attenzione al progetto RITA, Rete Italiana di HTA, in realtà per il momento è ancora in via di sviluppo, possiamo dire. L'attenzione a quanto è necessario, in realtà, è che sono necessarie competenze umane, la cooperazione fra i diversi istituti di ricerca che hanno competenze, la cooperazione con gli altri elementi del sistema e una metodologia affidabile. La produzione in questo momento di attività in senso di HTA in Italia è modesta, i riferimenti principali, li ho già citati, sono quelli canadesi. Se noi vogliamo considerare una parola che in italiano si definisce abbastanza male, l'accountability, sono due parole che dovrebbero essere più praticate e sono il patient empowerment, che in italiano richiede una circonlocuzione, cioè rendere il paziente consapevole in modo che poi diventi un interlocutore appropriato per le decisioni sulla salute. In realtà patient empowerment vuol dire questo, oppure accountability, che si declina ancora meno perché ha a che vedere con qualcosa che non ci piace poi moltissimo, perché nel momento in cui noi prendiamo una decisione, anche semplicemente a letto di un singolo paziente, di fare una determinata cosa, noi ne siamo responsabili e la responsabilità poi si estende quando noi ci estendiamo ad altri atti. Qualche elemento di un rapporto di HTA della GENAS, appunto, e per la capsula endoscopica nella diagnostica dell'intestino tenue. Questo è il gruppo che ha lavorato a questo. In questo momento questo è l'unico prodotto di HTA della GENAS in campo analogo a quello di cui ci occupiamo oggi. Questi sono i revisori esterni, come si addice a un documento di questo tipo, c'è un gruppo importante con revisori che non partecipano ma rileggono. Questo è l'executive summary, one liner, questa è la sintesi estrema, per la diagnosi del sanguinamento occulto. Le conclusioni sono che dominanza è basata sulla tollerabilità piuttosto che sulla prova di accuratezza diagnostica superiore. C'è un'ampia possibilità di insuccesso, possibilità di effetti avversi importanti, però risulta più accettabile al paziente. Quindi considerazione è che il rimborso di questa procedura dovrebbe essere data soltanto con una generazione di forti evidenze. Questa è la raccomandazione tradotta in italiano. Rispetto al contesto italiano, alcune indicazioni come la diagnosi di celiachia appaiono inutili perché per questa diagnosi è comunque necessaria una biopsia. Io lo porto come esempio di struttura di un rapporto HTA e ripeto, qualcuno dei colleghi certamente sa cos'è il NICE, il National Institute for Health and Clinical Excellence inglese. Ecco, il NICE ha prodotto centinaia di raccomandazioni di questo tipo, così come ne ha prodotte centinaia il gruppo canadese. Forse questo non ha preso l'immagine. Ecco, sì, diciamo. Ecco, volevo per chiudere soffermarmi su un aspetto, i mini HTA, che forse non tutti hanno familiare. Il concetto di HTA è un'analisi generale valida per l'applicazione su base nazionale generalmente o addirittura internazionale. Il mini HTA rappresenta una focalizzazione all'interno di una struttura sanitaria per vedere in quello specifico contesto, con quella organizzazione, come funziona una tecnologia. Questa è la metodologia generale, questo è pubblicato sull'International Journal of Technology Assessment in Healthcare, è un articolo molto ben fatto in cui l'analisi di oltre 50 valutazioni danesi, in Danimarca c'è un'attenzione essenzialmente diretta al mini HTA, cioè gli ospedali hanno una cultura, direi ciascuno ha sviluppato la sua cultura e l'analisi di questo, questi 52 ecco, erano mini HTA, vedete con vari tipi anche gastroenterologica e patologica, ha condotto a analizzarli con questi elementi, questa griglia di valutazione. Come i colleghi capiscono, al di là del risultato puntuale, è l'attenzione a tutta una serie di elementi che rappresenta in fondo una garanzia perché una scelta sia realmente una scelta ponderata. E la conclusione dice che la qualità delle informazioni in molti casi è insufficiente. Nonostante questa cultura che c'è, c'è necessità di una valutazione di qualità del mini HTA che appunto è disseminato nei vari ospedali per garantire che il livello sia appropriato. E quindi per concludere la produzione di HTA in Italia è modesta, di mini HTA è essenzialmente per il momento collegata a settori che non sono questo di cui ci occupiamo oggi, quello cardiovascolare in realtà rappresenta uno di quelli più densamente popolati, così come quello radiologico. Per dare un'idea, perché conosco bene il progetto, in Emilia-Romagna è stato condotto un progetto sull'utilizzazione della tomografia computerizzata a multistrato per la valutazione delle coronarie, nella opportunità di valutare l'opportunità della sua diffusione a questo scopo. Il risultato di questo studio, che è stato già completato, è che la appropriatezza dell'utilizzazione della coronarografia fatta con la tomografia computerizzata è del 5%. 5%. E quindi è stato profondamente scoraggiato l'impiego, che è oggi limitato alla valutazione della pervietà di bypass aortocoronarici in pazienti che hanno già subito un intervento per rivascolarizzazione. Questo perché l'entusiasmo che molti hanno, e quella curva che ho mostrato è il picco dell'entusiasmo iniziale, è costoso, spesso ci porta a sovrastimare alcuni approcci che poi nel tempo mostrano una certa loro riduzione. Non c'è dubbio che quanto per esempio sta succedendo in questo momento, di nuovo in un settore molto evolvente, l'uso delle clip mitraliche per l'insufficienza mitralica applicabili per via percutanea, che ha subito qualche oscillazione iniziale per problemi di collaborazione fra la tecnologia e il suo impiego, in questo momento rappresenta una fonte di spesa molto importante per gli ospedali, ma potrebbe rappresentare nel lungo periodo o un qualcosa che cresce o un qualcosa che scompare perché qualche sistema meno complicato potrebbe sostituirlo. In realtà lo Health Technology Assessment dà a questo la valutazione di questi vari elementi: sicurezza, efficacia, rapporto costo-efficacia e impatto, per le decisioni. Non c'è dubbio che in questo momento i nostri gestori degli ospedali, i direttori generali si muovono con attenzione a questi elementi. Credo che la sistematizzazione e anche l'impegno, esperti come quelli presenti qua non sempre hanno avuto occasione di accostarsi ai problemi dell'HTA, farlo potrebbe voler dire nel giro di qualche anno offrire alla loro comunità clinico-scientifica e più in generale alla sanità elementi di robustezza per scelte che oggi ancora molto spesso sono legate al provare senza una solida base, perché l'horizon scanning, che a cui dobbiamo avere attenzione, e anche il campo epatologico, in questo caso ce ne sono almeno due grandi strumenti in cui il cui peso specifico ancora è da valutare, potrebbero dimostrarsi tali da poter essere estesi ulteriormente oppure da essere visti con più cautela. L'HTI offre questo, è una dinamica complessa, ma credo che di fatto la sua utilizzazione possa offrirci la possibilità di utilizzare al meglio le nostre risorse e quindi di garantire una miglior sostenibilità del sistema sanitario. Grazie dell'attenzione. Thank you.